Questa mattina facciamo il terzo studio sul discepolato e l'argomento sarà la fede. Domenica scorsa Claudio ha parlato dei quattro punti fondamentali: il ravvedimento, la fede, il battesimo e lo Spirito Santo. La fede in Gesù, il credente deve metterla in atto quando ha la consapevolezza di essere peccatore separato da Dio. Questa mattina vedremo appunto il perché Dio ha scelto la fede da parte dell'essere umano e chi deve essere continuamente l'oggetto della nostra fede. Ricordiamo cosa dice la lettera agli Ebrei a proposito della fede. Al capitolo 11, versetto 6, l'avevamo già letto anche domenica. Dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è il remuneratore di quelli che lo cercano, cioè colui che ricompensa. La fede è l'unico mezzo a disposizione dell'uomo per relazionarsi con Dio e fare la sua volontà, perché è solo Lui che può agire in noi per il nostro bene. Ma vediamo i motivi per cui Dio ha scelto la fede. Il primo motivo è per una predisposizione che ogni essere umano ha e che la può applicare al soggetto che desidera in ogni circostanza. Come esempio, la possiamo vedere nella caduta di Adamo ed Eva. Come sappiamo, Adamo ed Eva erano in comunione con Dio e avevano riposto la loro fiducia in Lui. Ma al momento che Satana gli ha parlato, hanno spostato questa loro fiducia verso Satana e con l'atto del mangiare il frutto del bene e del male sono entrati sotto la sua signoria e sotto la legge del peccato. Di conseguenza hanno trasferito a lui il dominio di tutto ciò che Dio aveva dato loro. Se vi ricordate, in Genesi al capitolo 1, 28, Dio gli disse: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominiate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Con questo spostamento di fede, non solo hanno consegnato il ruolo che Dio gli aveva assegnato a Satana, ma è entrato il peccato e la ferocità in tutti gli animali sulla terra. E loro, Adamo ed Eva, hanno interrotto la comunione con Dio. E così è subentrata la morte spirituale immediata, poi quella fisica con la morte del corpo. Dio, allo stesso modo, mediante il ravvedimento e un atto di fede, ha voluto riportare l'umanità a sé e rimetterla in comunione con Lui, perché Lui stesso ha pagato il prezzo della disubbidienza commessa da Adamo ed Eva. Altro motivo per cui Dio ha disposto la fede verso di lui è perché per eredità della disubbidienza del peccato noi siamo entrati tutti guidati da due elementi contaminati dall'orgoglio e dall'egocentrismo e questi ci governano. Abbiamo il cuore, che è il centro del nostro essere interiore, che è ingannevole. E come dice Geremia al capitolo 19, 17, 9, dice: il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Poi abbiamo la nostra carne, forma materiale esteriore, egocentrica e soggetta dai vari desideri e dagli impulsi istintivi, che, come dice Paolo in Romani, non abita alcun bene e non può compiere alcun bene. Terza cosa per cui Dio richiede la fede, perché così noi esseri umani siamo messi tutti sullo stesso piano. La fede non è un'attitudine delle qualità umane e nessuno parte favorito né per la sua forza, che individualmente può avere, né per la sua ricchezza, né per la sua intelligenza. Perciò la fede è l'unico mezzo per rimetterci in comunione con Dio e farci riappropriare di ciò che ha stabilito nel suo piano. Dio, fin dall'inizio, ha sempre tenuto in conto la fede e lo possiamo ricordare con Noè, con Abramo, con Mosè e i profeti. A questi che avevano fede si manifestava loro comunicando a voce il suo volere. Parlava con loro. Ma a un certo punto Dio ha rivelato quello che era nel suo piano e ha fatto una promessa al profeta Ezechiele che nel futuro tutti coloro che avrebbero avuto fede, lui avrebbe ristabilito una nuova relazione spirituale con loro. E in Ezechiele, al capitolo 36-25, annuncia questo patto e dice: vi aspargerò d'acqua pura, sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra. Vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminate secondo le mie leggi, osservate e metterete in pratica le mie prescrizioni. E questo fatto, dopo la venuta di Gesù, si è avverato, cioè che Dio, quello che Dio aveva detto al profeta. E da allora chi crede in Cristo rientra in quelle condizioni spirituali. E in Colossesi 1:27 è scritto che Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Naturalmente, chi ha fatto la decisione di porre la fede in Gesù e lo ha accettato come Signore e Salvatore della propria vita, ha il privilegio di averlo vivente dentro di lui. Ed è mediante la relazione spirituale che può arrivare a conoscere la ricchezza e la speranza della gloria di Dio e ricevere la comunicazione della sua volontà, del suo volere, non parlandoci più attraverso la voce, ma proprio attraverso lo spirito. Ma questo non avviene meccanicamente. Abbiamo bisogno continuamente di prendere delle decisioni, di credere mediante un impegno della nostra volontà. Perciò la responsabilità che abbiamo continuamente come credenti è di mettere in atto la fede e farla sviluppare su tre principi. Perché il credere include anche ciò che noi siamo carnalmente e in Cristo. Allora dobbiamo avere la consapevolezza e credere che in noi non abita alcun bene, come abbiamo letto in Romani 7:18. Perché spesso perdiamo di vista questo principio fondamentale e pensiamo di poter fare o realizzare perché lo sentiamo emotivamente. Questo non vuol dire che siamo in grado di farlo. Dobbiamo avere la consapevolezza che se abbiamo accettato Gesù come Salvatore e Signore, dobbiamo credere che siamo morti e risorti come Lui. siamo con Lui e Lui è con noi. Questo dobbiamo crederlo. Dobbiamo credere che Cristo in noi, e se lo chiamiamo in causa, credere che Lui ci guiderà. Credere vuol dire avere certezze. La fede consiste in questo. Siamo salvati attraverso la fede, ma altrettanto dobbiamo procedere nel nostro cammino di santificazione per fede. E Colossesi, al capitolo 2,6, lo mette in evidenza. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate con Lui. Altro punto che dobbiamo avere presente è conoscere e mantenere stabile nella nostra mente l'oggetto della nostra fede. La crescita e la maturità provengono esclusivamente da una cosa: se stiamo camminando per fede in Cristo e nella sua potenza. Tutti gli esseri umani vivono e operano per fede. Se ci pensiamo, chiunque nelle sue giornate mette in funzione la fede. Prendere l'ascensore è un atto di fede. Mettersi a sedere su di una sedia è un altro atto di fede. Passare col verde è un altro atto di fede perché si pensa che di là ci sia il rosso. Cioè, se esaminiamo questi principi, vediamo che tutti e continuamente camminiamo, agiamo per fede. Anche l'ateo esercita una gran fede. Perché? Perché crede che non c'è Dio. Ma c'è anche una grande differenza tra il cristiano e l'ateo. Perché che cambi il tutto è l'oggetto della fede. L'atto, l'ateo, il suo oggetto è lui, perché crede che non esiste Dio. Il cristiano, l'oggetto, è Gesù, perché crede in quello che Dio ha fatto. Perciò è in ciò che crediamo che determina l'efficacia della nostra fede. Come esempio voglio farvi un riassunto di un brano scritto in Prima Re 18:20 e si tratta di Elia e i profeti di Baal. È un racconto molto noto e penso che lo conosciate, però non lo sto a leggere, ma voglio solo fare un riassunto proprio per dimostrare l'oggetto della fede di questo uomo, di questo profeta, che aveva ben chiaro chi era, che gestiva ogni cosa e aveva la potenza di farlo. A quei tempi il popolo di Israele aveva introdotto l'adorazione ad altri dei e aveva abbandonato i comandamenti di Dio. Allora il profeta Elia richiamò il popolo e gli disse: dovete decidere con chi camminare. Se credete che Baal sia il vero Dio, state con lui, o altrimenti camminate con l'Eterno. Non potete continuare così a zoppicare. Avete detto all'Eterno che avreste camminato con Lui, oggi invece vi ritrovate, perché sono stati istituiti degli idoli, a lasciarvi influenzare da loro. Ma ora vi darò la prova di chi è il vero Dio. E se voi l'amate, sicuramente riconoscerete chi è questo vero Dio. E così viene descritta una specie di gara fra Elia e i profeti di Baal. I i profeti erano 450. E questa sfida viene fatta per dimostrare chi era il vero Dio. La prova consisteva di mettere un giovenco sull'altare, poi invocare ognuno il loro Dio perché mandasse del fuoco dal cielo per ardere il sacrificio. Così iniziarono i 450 profeti di Baal. Prepararono un altare sul quale venne disposto una giovenca. Poi cominciarono ad invocare Baal che mandasse il fuoco dal cielo. Cominciarono al mattino e tutto il giorno si agitarono, tutto il giorno gridarono, non rispondeva, cominciarono a farsi incisioni. Ma lì non succedeva nulla. Elia era sicuro che Baal non era il vero Dio e li prendeva in giro dicendo: ma forse il vostro Dio si è addormentato, si è dimenticato di voi, forse bisognerà risvegliarlo. E questi continuavano a chiamarlo in causa, ma non succedeva nulla. Poi arrivò il turno di Elia, del profeta, e per dare prova maggiore della potenza del vero Dio, pose la giovenca sull'altare, poi fece bagnare d'acqua la giovenca. La fece bagnare per un paio di volte, poi fece un fosso intorno all'altare e vi pose dentro dell'acqua. E poi cominciò a invocare l'Eterno. E l'Eterno dal cielo fece cadere il fuoco e arse tutta la giovenca che era sull'altare. Elia aveva poggiato e mantenuto la sua fede sull'oggetto giusto, valido, a differenza dei profeti di Baal. Baal è un demone e non Dio. Ed è qua la differenza che fa quando noi poggiamo la nostra fede. In chi la poggiamo? In chi la manteniamo? Qual è l'oggetto della nostra fede? Rimane costantemente Gesù? O è qualcos'altro che nella nostra immagine o nel nostro essere possiamo essere noi o qualcuno che ci è vicino? La differenza la fa proprio in chi mettiamo la nostra fede. In Ebrei al capitolo 13,8 dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo ci vuol dire che la nostra fede va poggiata in Cristo Gesù. Ed è per questo che ancora in Ebrei dice: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questo è il nostro comportamento, è la nostra ricerca, è il nostro impegno che quotidianamente dobbiamo cercare di far crescere. È vero, possiamo chiamare il Signore e dirgli: aumentaci la fede, ma se a noi manca questo impegno, manca questa consapevolezza, manca la nostra volontà per poter portarla avanti, il Signore ci lascia come siamo. E naturalmente non possiamo avere una crescita, né di saggezza, né di sapienza e naturalmente di rivelazione. Non potremmo conoscere le rivelazioni di Dio, perché Dio si rivela quando vede che il nostro impegno è di poggiare continuamente la fede in Cristo Gesù. La fede è scoprire ciò che è vero e farlo funzionare. Detto in altri termini, significa fare una scelta, poi vivere secondo quella scelta. Non possiamo fare una scelta e poi vivere secondo quello che ci capita. Ma fare la scelta e vivere secondo quella scelta che abbiamo fatto. Solo così riusciamo a realizzare la fede che piace a Dio. Questo naturalmente non ci toglie la salvezza. Questo naturalmente non ci esclude da essere figli di Dio. Questo non ci toglie il fatto di avere lo Spirito dentro di noi, ma ci toglie il fatto di poter godere quotidianamente, momento dopo momento, le ricchezze che lui ha messo a disposizione per noi. Ora questa mattina io mi fermo qua perché questo studio vorrei condividerlo ancora con voi giovedì sera con altre cose che riguardano la fede. E mi fermo e chiedo proprio che ognuno di noi si metta nella mente questa scelta, questa volontà di camminare secondo questo principio, perché è l'unico modo che abbiamo per andare a Cristo, stare con Cristo e ricevere da Cristo la fede. Amen.